Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati e ritrovate sicuramente. Allora, ditemi che anche voi state vedendo Sanremo 2023. Dai, su, fuori le balle, fuori i cojones, come dicono i latini. Ragazzi, dite la verità, state anche voi vedendo Sanremo 2023? Allora, io, mia colpa, non ho visto la prima puntata, ho visto solamente la seconda, sono alla seconda puntata di Sanremo 2023 e ne ho già pieni i coglioni, per il semplice fatto che ormai non è più una kermesse musicale dove ascolti dei brani e li puoi cantare, dato che ormai praticamente sono musiche, sono tutte rap, trap e basta, quindi non è che ci sia molta differenza tra un cantante e l'altro, soprattutto musicalmente, e quindi già questo annoia parecchio, perché in pratica lo passo ormai forse già da 2-3 Sanremi, soprattutto da quando i The Jackal sono diventati famosi e praticamente fanno questa kermesse su Twitter, dove comunque c'è veramente un sacco di loro follower che hanno delle battute talmente esilaranti che rendono questo il Sanremo uno spettacolo da guardare tramite Twitter o tramite social. Il Sanremo invece cantato è una noia allucinante, forse per questo combinano certe cose tutto intorno con le varie soubrette che praticamente si vestono in determinate maniere. Beh, alcune forse no, guarda, la Fagnani, devo dire la verità, gran donna, bella donna e vestita in maniera veramente eccellente. Certo, non si può dire nella prima serata di Sanremo dove c'è una Ferragni che lasciatemi passare questa cosa, perché veramente brutta, per carità, non credo sia mai stata una grandissima figa. Dispiace per le donne che do questi termini omofobi e sessisti, ma è così che l'uomo bene o male lo vede ancora adesso, nonostante i ben pensanti cercano di farci dire parole che in effetti non pensiamo, e quindi tutto si riduce a dire: oh, ma che bella donna, sì, ma intanto pensi che figa. Beh, la Chiara Ferragni, mi dispiace, buon per il buon Fedez che se la stropiccia per bene, ma sicuramente non ha un corpo da esporre come ha fatto. Per il semplice fatto che oddio, sto facendo del body shaming, che cazzo me ne frega, non ti presenti così, non ti presenti con le tette che scendono, vuoi incarnare un senso di bellezza, madonna mia, ma datti anche un contegno, ci sono modi e modi per far vedere e non vedere, ci sono sicuramente delle camicie scollate che vedi e non vedi, insomma non per forza devi mostrare il capezzolo in diretta, perché più che guardare la tua faccia o ascoltare un discorso veramente quasi che potrebbe averlo scritto ChatGPT, talmente era generalista, nonostante parlasse di sé, perché parla di sé continuamente sia sui social che anche in televisione, ma sicuramente non ha attecchito, non mi ha dato nessuna emozione, come direbbero i giudici di X Factor, non mi è passata. Ma sapete perché non mi è passata? Perché con quei capezzoli in bella vista io ho guardato solo i capezzoli, non dovevo. Ragazzi, provate la prossima volta. Allora, la prossima volta vorrei magari, che ne so, Amadeus uscisse con dei pantaloni trasparenti dove si vede il bel bigolo, e poi voglio vedere voi donne se guardate il bigolo o ascoltate quello che ha da dire. Dai, su, Non mentiamo a noi stessi e a noi stesse. Comunque sta di fatto che, vabbè, è dovuto succedere, come sembra quasi un copione scritto, secondo me lo era anche, perché dopo che Blanco ha fatto questa scenata allucinante, signori miei, abbiamo visto, abbiamo mostrato cosa stiamo insegnando ai figli, solo per il fatto di essere, di non avere tutte le cose che funzionano, e quindi i bambini imperatore fanno, disfano la casa perché non hanno, non gli funziona il giocattolo del momento, e quindi si arrabbiano e disfano tutto. Il problema è che il genitore Amadeus non è intervenuto, è intervenuto come una pappamolle, addirittura chiedendo scusa, e non imputando che può succedere un guaio tecnico. È un artista, come molto spesso si sente dire nei vari reality musicali, un artista, un vero artista, deve essere in grado di non di prevedere, ma di arrangiarsi nel momento in cui accade un imprevisto, quindi di essere smart, nel senso veloce nel trovare la soluzione immediata per poter portare a termine lo show. Il problema è che personaggi come Blanco non sanno cantare se non hanno sotto la base che li spinge, quindi senza una base e senza l'autotune che funziona a manetta, loro non sanno cantare. Loro non sanno cantare come i tre le tre mummie che nella seconda serata, quindi parlo di del buon Gianni Morandi, di Ranieri e Albano, che li ho messi proprio in ordine di simpatia, nel senso che sicuramente Albano è quello che mi sta il meno simpatico di tutti, ma almeno loro avevano un solo auricolare. Anzi, addirittura Gianni Morandi cantava senza auricolari, utilizzando solo le spie presenti sul palco, cosa che facevano i cantanti di una volta, che non avevano tutti i mezzi a disposizione. Quindi lì sicuramente non hai l'aiuto dal pubblico, chiamiamolo così, ma ti devi arrangiare da solo. Anche se la spia non funziona, tu continui a cantare perché sai cantare, le note ce le hai nell'orecchio e nella testa, e non devi aspettare che ti arrivino i ticchetti per mantenere il tempo. Questo perché naturalmente canti delle canzoni che hanno una musica e non sicuramente un flow, che devi tenere solo il tempo e basta, fa niente che stoni, perché tanto c'è l'autotune che corregge tutto. Scusate, ma lo so, molti di voi diranno mica che boomer che sei. Non sono un boomer, anzi sì, lo sono un boomer, ma ascolto tutta la musica, ci sono molte canzoni che mi piacciono. Ragazzi, nonostante faccia rap e non trap come tutti i giovinastri di adesso, gli articolo 31 dall'alto dei loro 50 anni hanno fatto una canzone molto più giovane di quella che hanno fatto altri, e vedi varie Madame, il Rosa Chemical, che solamente ormai è solamente uno show della propria persona, non è sicuramente, non porti contenuti nelle canzoni, perché poi alla fine i contenuti sono sempre gli stessi: libertà di droghe, libertà di fare quel cavolo che voglio, contro lo Stato, contro le regole. Non parlo di leggi, parlo di regole, quindi regole anche sociali, e quindi sono sempre le solite cose che si sono sentite sin dai primi anni 80, quando il rap iniziò negli Stati Uniti. Ormai il trend è sempre stato lo stesso, ma il fatto è perché questa musica non può fare altro, perché non esprimendosi in maniera totale, sia con la musica che con le parole. Ci sono molte canzoni che del passato, perché purtroppo devo parlare in questa maniera, sono del passato. Ragazzi, prendiamo i primi Timoria con la gran voce di Renga, ragazzi, c'è lì, c'è veramente da cantare e da esprimere il proprio biasimo verso le istituzioni, verso un determinato modo di fare. Insomma, ho cercato ancora di dare una chance a Sanremo. Devo dire la verità, ormai lo vedo quasi come una tradizione di famiglia, perché giustamente ho fatto tutti gli anni, quando ero piccolo, quando ero a casa dei miei nonni, a Sanremo era un appuntamento immancabile in questo periodo, e soprattutto anche dopo, quando ero a casa con i miei e quando poi ho messo su famiglia, perché poi vabbè, a mia moglie piace, e quindi vabbè, mi metto lì seduto, molte volte mi addormento, altre invece comincio a lamentarmi come un vecchio di 90 anni che che schifo, i vecchi, i giovani di merda, quelle cose lì che molte volte mi ricordano le stesse parole che diceva mio padre quando vedeva per le prime volte sul palco Vasco Rossi o compagnia cantante. Tra le altre cose, devo dire che le canzoni vere, quelle che poi piacevano a me, non sono mai passate su Sanremo, perché era musica che all'epoca veniva, diciamo, censurata da Sanremo. Oggi c'è un po' più di libertà, meno male, ma tendenzialmente noto, non so, io questi critici musicali non riesco a capirli, sono veramente monotone, come direbbe Elio le storie tese, e sono monotone, e quindi sono tutti uguali. Se non guardassi il video, quindi la persona, non noterei veramente molte volte la differenza, perché ecco, poi come alla fine la base è quella, e non ci si può fare altrimenti. I tempi del flow sono bene o male gli stessi, a meno che sei un super artista tipo Eminem, mi incarto sempre con le M e le N in questo caso, ma non credo che vedrò altre puntate, forse per metà, perché poi con il piccolo Matteo che gira intorno non credo di riuscire a vederle in toto, e soprattutto sono anche lunghissime. Comunque la scena di Blanco a Sanremo la prima serata, posso dirvi che secondo me è l'unica sparata che potrebbe aver fatto, soprattutto perché la canzone è veramente oscena, non sa cantare, senza Mahmood è praticamente nulla, e quindi secondo me ha fatto questa, o hanno inscenato questa storia per alzare gli ascolti, oppure ha sparato questa cartuccia per far parlare di sé, quindi di farsi intervistare, andare nei talk show pomeridiani facendosi pagare naturalmente, anche per promuovere il proprio disco, e quindi ottenere quello che poi alla fine non avrebbe ottenuto sicuramente con la classifica di Sanremo. Ora aspettiamo altre cose, e naturalmente io, perdonate la mia sfacciataggine politica, ma ecco, tutta questa presenza di sinistra all'interno di uno show che dovrebbe essere apartitico e parlare solo di canzoni, ecco, devo dire la verità, mi fa un po' storcere il naso. Di sinistra, pensate che non ci sia una grossa presenza di sinistra? Beh, non so in quanti, sono 71, 72 anni in cui c'è Sanremo, non so se io, a memoria mia, non ho mai visto un presidente della Repubblica andare alla prima di Sanremo. Poi la prima persona che fa il monologo, quindi questi pipponi galattici di qualunquismo di sinistra, catto comunista io lo chiamo, è Benigni, che palesemente è sempre stato uomo di sinistra, molto vicino al PD. Vediamo, una Chiara Ferragni fa questo discorso sulle donne, tra l'altro discorso che non, senza né arte né parte, bello, costruito bene, grammaticalmente fatto bene, ma secondo me, poca sostanza e poca empatia. E anche lei di sinistra. E vabbè, poi abbiamo Morandi, che anche lui è sempre stato conosciuto come tra gli ambienti, essendo poi romagnolo, insomma, è uno che, insomma, in Emilia Romagna non ditemi che ci sono persone di destra, perché sarebbe un insulto ai romagnoli, per carità, tanto di cappello, perché è gente ruspante e ben è bella con cui avere un certo colloquio, una certa discussione, non litigata, ma una discussione politica, cosa che io non trovo mai, perché purtroppo ormai sia da una parte, sia da destra che a sinistra, si parla solo con rabbia tra i denti e con poca consapevolezza di quello dell'ideologia di cui tu dici di far parte. Come si sente anche dai miei discorsi, avrete capito che non sono di sinistra, non sono di centro e quindi tendenzialmente sì, potrei dire sono un centrodestra, ma vuol dire senza essere né carne né pesce, quindi dico che sono di destra, perché tendenzialmente la modalità con cui sono stato cresciuto, nonostante mio padre fosse una persona che votasse Partito Socialista e che comunque mi ha sempre cresciuto in una certa maniera, senza odi razziali, odi di qualsiasi genere, sui generi, quindi non ho questa ideologia, passatemi il termine, fascista, ma che non è nemmeno, perché poi il fascismo vero è un'altra cosa, non è quello che poi la storia ci ha regalato. Sta di fatto che io sono molto più vicino a un pensiero dell'odierno Presidente del Consiglio, e quindi per forza di cose mi devo definire di destra. So che adesso molto probabilmente avrei già spento, avrei già buttato addirittura via anche il telefono, perché lo devi disinfettare, ma tanto perché si dovrebbe fare così. Se una persona la pensa diversamente da te, potresti anche ascoltare i suoi pensieri, le sue idee, non devi per forza sposarle, non devi neanche per forza aderire a quello che dice, ma se lo dici la situazione non cambia. Ho tantissimi amici, anzi la maggior parte dei miei amici è di sinistra, ma non per questo non sono più miei amici. Certo, a volte ci sono degli scontri un po' tesi, ma alla fine si riesce a capire dove finisce l'ideologia e inizia l'amicizia vera, quella personale, insomma, quella che ci ha cresciuti e ci ha tenuti insieme per anni, nei momenti difficili, nei momenti belli, tutta una serie di situazioni di vera empatia, che poi alla fine mandano a fare in culo qualsiasi ideologia politica. Ora aspetteremo solamente che ci sia questo, adesso non ho capito ancora se ci sarà un video messaggio o una diretta o addirittura anche un più semplice lettera letta che letta in diretta da, non so, magari dalla soubrette di turno, dalla Enogu magari, e che veramente lascia un po' il tempo che trovo. Ho trovato veramente stucchevole il fatto che all'inizio hanno presentato questo collegamento con il presidente ucraino Zelensky a Sanremo, in una situazione che non c'entra una bega, non c'entra niente, non c'entra il fatto che tu sei impegnato in una guerra, vieni in una kermesse musicale e chiedi armi. Non fa altro che chiedere armi, non chiede ospedali da campo, non chiede medicine, non chiede cibo, chiede armi, armi, armi e armi. Allora io sin dall'inizio di questa fottuta guerra avevo parteggiato per gli ucraini, ma ora, dopo un anno senza nessun sforzo da parte loro di trovare una soluzione che potesse aiutare tutti, anche facendosi del male, proprio nel senso cedendo a un determinato ricatto, oppure trovando un tavolo di discussione in modo tale da far sì che ci fossero delle situazioni più civili. Secondo me questa persona alla fine si sta mostrando per quello che è, effettivamente un guerrafondaio, perché non c'è altra soluzione. Mi si dicono, ah, ma mi sei detto, perché questa idea l'ho espressa in altri tavoli, in altre situazioni, mi si è detto, ma se dovesse capitare l'Italia perderebbe un pezzo della propria nazione. Ve lo dico perché se leggete la storia e studiate storia, l'Italia ha perso una parte della Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto cedere parte del proprio territorio alla Jugoslavia. Quindi vedete che, allora, la situazione è questa: se tu non volevi cederla, continuavi a fare la guerra con l'Jugoslavia per tenerti i propri territori. Alla fine si è trovato un accordo politico, un accordo, è vero che venivamo da una guerra che avevamo perso, ma potevamo anche non dire di no. Tanto, cosa pensate che possa succedere nel caso vinca la Russia? Che la parte di Ucraina che è rimasta in mano a Zelensky, che diventa parte della NATO, non dia fastidio all'altra parte che è rimasta in mano alla Russia, si tornerà a rifare un muro come in Germania e si otterrà la stessa identica cosa. Quindi no, ci sarà sempre il pericolo che la NATO sconfini nel patto di Varsavia, e tutte le stesse storie che ho sentito per anni durante le guerre fredde quando ero piccolo. Va bene, purtroppo, sai, oggi va per la maggiore il perbenismo, il finto perbenismo, quello che non devi parlare alle persone dandogli del lei o del lui, perché adesso non si sa cosa sia. Vabbè, questo è un altro discorso che penso che affronterò in un altro episodio. Che posso dirvi? Guardatevi Sanremo e fatevi una vostra opinione. Io mi sono fatto la mia, lo trovo sempre meno interessante, sempre più noioso, e non è sicuramente più il Sanremo che rimaneva nella testa per settimane, perché le canzoni purtroppo non si riescono a cantare. Guardate, forse riesco a cantare quella degli Articolo 31, è forse la canzone più orecchiabile che ho sentito in questi due giorni. Spero di uscire prima che finisca Sanremo, e comunque posso solamente dirvi lunga vita e prosperità a tutti. Ciaone!
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia.com/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.